Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Questa sera giungiamo al messaggio conclusivo della nostra breve serie sull'esercito invisibile di Dio, lo studio degli angeli santi. Questa è la terza parte del nostro studio. E nelle prime due parti, così come in questa, abbiamo preparato i nostri cuori allo studio del libro di Colossesi, che inizieremo, se il Signore vorrà, la prossima settimana. Quindi se volete potete iniziare a leggere il libro di Colossesi questa settimana per preparare il vostro cuore ad immergercisi nel giorno del Signore a venire. In questi messaggi abbiamo parlato di molti fatti riguardanti gli angeli santi. Negli anni passati e nei messaggi passati abbiamo trattato in dettaglio gli angeli caduti, i demoni, e quindi abbiamo ritenuto di dover dedicare lo stesso tempo agli angeli santi di Dio, quelli che non sono caduti. E spero che da questo studio tutti insieme abbiamo ricavato una maggiore comprensione degli angeli, e sono certo che è così, ma al di là di quello, spero che abbiamo una maggiore comprensione di Dio. Credo che la cosa che ho ricavato da questo studio, la cosa che continua a tornarmi in mente, è il tipo di cura che Dio ha per assicurare e per garantire la sicurezza dei suoi figli, anche nel senso fisico. Mi ha alleggerito molto dal peso che potrei sopportare normalmente per l'ansia di incidenti fisici o di malattie o di un qualsiasi tipo di pericolo, sapere il fatto che gli angeli di Dio si stanno occupando alla cura fisica, alla protezione e alla guida dei figli di Dio. Ora, abbiamo scoperto che sono degli esseri straordinari e sono sicuro che non li comprenderemo mai completamente finché non li incontreremo, e forse solo allora la nostra comprensione aumenterà. La settimana scorsa abbiamo discusso un pochino, e a questo punto sto iniziando, ma abbiamo parlato del fatto che è possibile che gli angeli cantino. Esther Vernon ha appena cantato quella canzone sul canto degli angeli ed è stata la canzone più commentata che sia mai stata cantata in questa chiesa. Tutti sono alzati e hanno cercato di analizzare la teologia della canzone. Ma la domanda sorge spontanea: gli angeli cantano? Ora, lasciate che vi mostri qualcosa di interessante al riguardo, giusto per cominciare. Giobbe, capitolo 38, versetto 7. In questa sezione sta descrivendo l'atto di Dio nel mentre stava creando il mondo. Il versetto 4 parla della creazione delle fondamenta della terra, del versetto 5 parla delle sue dimensioni e così via. Ma poi si arriva al versetto 7 e lì dice che tutta la creazione avvenne quando le stelle del mattino cantarono insieme e tutti i figli di Dio, e naturalmente questo si riferisce agli angeli, i figli di Dio gridarono di gioia. Quindi sappiamo che gli angeli cantarono perlomeno alla creazione del mondo, alla creazione dell'universo. Tutte le stelle del mattino cantarono insieme, quindi sappiamo che gli angeli cantano. Ora, per fare un parallelo, guardate al capitolo 5, versetto 11 di Apocalisse. Apocalisse, capitolo 5, versetto 11. E vidi ed udii voci di molti angeli intorno al trono, alle creature viventi e agli anziani, ed il loro numero era di miriadi, migliaia di migliaia, ed essi dicevano a gran voce: degno è l'agnello. E qui gli angeli stanno dicendo a gran voce: degno l'agnello. Ora la domanda è: stanno cantando? Versetto 9, un po' più indietro. Essi cantavano un cantico nuovo, in riferimento alle quattro creature viventi che erano degli angeli e di 24 anziani che credo siano rappresentanti della Chiesa. E sembra che tutti gli altri angeli si unirono a quel nuovo cantico. Quindi sì, segnatevi questo, gli angeli vengono descritti cantando due volte nella Bibbia. Una volta alla creazione del mondo, un'altra volta al ritorno di Gesù Cristo. Sapete cosa c'è di particolarmente interessante? Non risulta mai che abbiano cantato tra questi due momenti. Sembra che subito dopo la creazione del mondo e la caduta dell'uomo, gli angeli abbiano perso il loro canto. La cosa che ripristinerà il loro cantico è il ritorno di Gesù Cristo. E solo allora canteranno di nuovo. Ora, nel frattempo, seppur non stanno cantando, sono comunque molto occupati a fare altre cose, e noi abbiamo studiato queste cose. Abbiamo parlato della loro esistenza, della loro origine, del fatto che sono stati creati. della loro natura, del fatto che sono degli esseri spirituali che tuttavia hanno una forma perché si spostano da un luogo all'altro. Abbiamo quindi visto la loro esistenza, la loro origine e la loro natura, e l'ultima volta abbiamo iniziato a guardare al loro ministero. E abbiamo detto che ci sono quattro categorie di ministero: servono a Dio, servono a Cristo, servono ai credenti e servono ai non credenti. Queste sono le quattro categorie in cui gli angeli svolgono il loro ministero. Prima di tutto abbiamo detto nei confronti di Dio che sono dei ministri di culto e dei ministri di servizio. Nella Bibbia abbiamo visto che sono intorno al trono di Dio dicendo santo, santo, santo. Stanno lodando Dio, esaltano Dio, adorano Dio. Poi li abbiamo anche visti servendo Dio. Quando Dio ha qualcosa da fare manda i suoi angeli come messaggeri. In secondo luogo abbiamo detto che gli angeli hanno anche un ministero verso Cristo. Abbiamo visto che gli angeli servirono Cristo annunciando la sua nascita, lo servirono al momento della sua nascita e anche durante tutto il resto della sua vita terrena. L'assistirono alla tentazione all'inizio del suo ministero e poi anche più avanti alla sua resurrezione ed erano anche presenti alla sua ascensione al cielo e saranno con lui anche al suo ritorno. Ma abbiamo detto che in tutta la sua vita c'è stato un periodo in cui gli angeli non l'hanno aiutato. Vi ricordate quando? Quando morì. E fu allora che disse che se avesse voluto avrebbe potuto chiamare 12 legioni di angeli, ma scelse di non farlo per poter morire per voi e per me. Ma a parte di quel momento, gli angeli lo assistirono per tutta la sua vita e lo servono al momento e lo serviranno quando tornerà con la sua seconda venuta. In terzo luogo, nel ministero degli angeli abbiamo iniziato a vedere il ministero degli angeli verso i credenti. Com'è che gli angeli ci servono come cristiani? E questo era davvero interessante. In Ebrei 1,14 abbiamo preso una sorta di versetto base, ma li dice a servire in favore di quelli che devono ereditare la salvezza. Cioè gli angeli sono servitori mandati per servire coloro che devono ereditare la salvezza. Noi. Il ministero degli angeli è quello di prendersi cura dei cristiani. Ora, quello è senza dubbio un lavoro a tempo pieno. Non c'è dubbio. Dio ha alcuni angeli occupati a prendersi cura di noi. Ci sono anche alcune indicazioni che puntano al fatto che alcuni angeli sembrano essere assegnati a certi credenti. La gente mi chiede sempre, abbiamo un angelo custode? Sono sicuro se ne abbiamo solo uno. Probabilmente ne abbiamo più di uno, ce ne sono un bel po'. Ora, che cos'è che fanno gli angeli per i credenti? Innanzitutto, abbiamo visto la volta scorsa, e questo è un ripasso veloce, ma prima di tutto sono impegnati a sorvegliarci. Sorvegliano la Chiesa. E vi ricordate che vi ho detto che osservano le donne per assicurarsi che vivono in sottomissione? Osservano anche il predicatore, osservano la vita dei credenti. In effetti, Daniele li chiama sorveglianti. In secondo luogo, rivelano la verità di Dio. Molto spesso li vediamo nella Bibbia come gli agenti tramite i quali le scritture di Dio vengono promulgate. Quando Dio scrisse con il suo dito sul monte Sinai, nella pietra, quando scrisse la legge, gli angeli la presero e la portarono a Mosè. In molti casi sono gli angeli della rivelazione di Dio. In terzo luogo, per quanto riguarda i credenti, sono impegnati a guidarli. Nella storia di Dio vediamo che guidano gli uomini di Dio in vari luoghi. Un angelo guidò Filippo, un angelo guidò Cornelio, un angelo guidò anche Pietro. In quarto luogo sono impegnati a provvedere. Vi ricordate quando Elia scappò e non aveva nulla da mangiare, poi però l'angelo venne, lo servì, lo toccò e gli diede da mangiare, lo nutrì? E quindi osservano, rivelano, guidano e provvedono. E poi arriviamo al quinto, ed era qui che iniziamo questa sera. Il quinto ministero che gli angeli hanno, come li troviamo nella Bibbia, nei confronti dei credenti, è quello di proteggerli. Di proteggerli, ci proteggono. Proteggono il popolo di Dio da pericoli fisici. Gli angeli sono coinvolti nella protezione. Lasciatevi dire un'illustrazione. Andate nella vostra Bibbia al capitolo 3 di Daniele. In Daniele 3 amo questa storia, è semplicemente fantastica. Nabucodonosor aveva un problema di ego, giusto per dirla semplice, ma voleva che tutti smettessero di adorare qualsiasi dio tranne che se stesso, e tutti dovevano adorare Nabucodonosor. E quello divenne legge. E c'erano alcuni ebrei che non erano d'accordo, e quindi decisero di adorare Dio. Sadrach, Mesach e Abednego. E già sapete la storia. Ma dissero a Nabucodonosor, versetto 16, facendo marcia indietro, dissero a Nabucodonosor: noi non abbiamo bisogno di darti risposta su questo punto. In altre parole, non siamo mica preoccupati, non siamo in ansia per questo affare, Nabucodonosor. Continueremo a fare quello che abbiamo sempre fatto. E dice: ma il nostro Dio, che noi serviamo, ha il potere di salvarci e ci libererà dal fuoco della fornace ardente e dalla tua mano, o re. E anche se questo non accadesse, sappi, o re, che comunque noi non serviremo i tuoi dei e non adoreremo la statua d'oro che tu hai fatto erigere. Non lo faremo. Ebbene, Nabucodonosor era infuriato, si arrabbiò di brutto. Mi piace questa frase, dice: l'espressione del suo viso mutò. Sapete cosa significa? Vuol dire che la sua faccia era stravolta, era infuriatissimo. Dice: egli ordinò che si arroventasse la fornace 7 volte più del solito. Disse: riscaldate la fornace perché stanno per arrivare. Poi ordinò gli uomini più vigorosi del suo esercito, aveva paura che ci sarebbe stata opposizione, quindi prese i più forti, e li prese e gli ordinò di legarli e di gettarli nella fornace ardente. Allora i 3 uomini furono legati con le loro tuniche, e le loro vesti, i loro mantelli e tutti i loro indumenti furono gettati in mezzo alla fornace ardente. Poiché l'ordine del re era perentorio e la fornace era arroventata, il calore uccise gli uomini che avevano gettato Sadrach, Mesach ed Abednego nel fuoco. Quelli che li gettarono morirono bruciati perché il fuoco era caldissimo. E questi 3 uomini, Sadrach, Mesach e Abednego, caddero legati in mezzo alla fornace ardente. Gli altri morirono bruciati mentre loro erano lì. Allora il re Nabucodonosor fu spaventato ed andò in gran fretta a dire ai suoi consiglieri: non erano 3 uomini che abbiamo legati e gettati in mezzo al fuoco ardente? Quelli risposero e dissero al re: certo, o re? Sì, erano 3. Eppure disse ancora il re: io vedo 4 uomini sciolti che camminano in mezzo al fuoco senza aver sofferto nessun danno, e l'aspetto del quarto è simile a quello di un figlio degli dèi. Nabucodonosor era scioccato, tanto che il versetto 26 dice: Nabucodonosor si avvicinò alla bocca della fornace ardente e disse: Sadrach, Mesach, Abednego, servi del Dio Altissimo, venite fuori, venite. E Sadrach, Mesach e Abednego uscirono dal fuoco. Fantastico, non è vero? I prefetti, i governatori, i consiglieri del re si radunarono osservando questi uomini e videro che sopra i loro corpi il fuoco non aveva avuto nessun potere e che neppure un capello del loro capo era stato bruciato, che le loro tuniche non erano alterate e che essi non avevano neppure odore di fuoco, ne erano assolutamente inalterati. E Nabucodonosor prese a dire: benedetto sia il Dio di Sadrach, di Mesach e di Abednego, il quale ha mandato il suo angelo ed ha liberato i suoi servi che hanno confidato in lui. Sapete chi era il quarto? Alcuni dicono che fosse Gesù Cristo. Di sicuro era un angelo. Forse l'angelo del Signore. Uno simile al figlio degli dèi, era il commento dei pagani. Un angelo li liberò dal mezzo della fornace che bruciò a morte coloro che li gettarono dentro. Lasciate che vi mostri qualcos'altro in Daniele 6. Gli angeli erano molto impegnati nella vita di Daniele e dei suoi amici. Questa volta si tratta di un altro re, Dario, che ha lo stesso problema di Nabucodonosor. Voleva che tutti l'adorassero e che seguirono la sua religione. E quindi il versetto 16 di Daniele 6 dice che il re ordinò che Daniele fosse preso e gettato nella fossa dei leoni. E poi dice: e il re parlò a Daniele e gli disse: il tuo Dio, che tu servi con perseveranza, sarà lui a liberarti. Sapete, credo che a questo re piacesse molto Daniele. E credo che credesse davvero nel Dio di Daniele. Disse: non preoccuparti Daniele, mi è stato riferito quello che il tuo Dio ha fatto nel passato, andrà tutto bene, ti manderò lì dentro e lui ti porterà fuori sano e salvo. Ora, questa è la fede del pagano, vedete? E poi dice: poi fu portata una pietra e fu messa sull'apertura della fossa, il re la sigillò con il suo anello e con l'anello dei suoi grandi, perché nulla fosse mutato riguardo a Daniele. Ed eccolo lì, nella fossa. Allora il re ritornò al suo palazzo, versetto 18, e digiunò tutta la notte, non mangiò niente, non fece venire nessuna delle concubine e non riuscì a dormire. Probabilmente passò l'intera notte tutto agitato, preoccupato per Daniele. La mattina il re si alzò molto presto, appena fu giorno, e si recò in fretta alla fossa dei leoni, e quando fu vicino alla fossa chiamò Daniele con voce angosciata e gli disse: Daniele, servo del Dio vivente, il tuo Dio che tu servi con perseveranza ha potuto liberarti dai leoni? Daniele, sei ancora lì? E Daniele rispose al re: vivi per sempre, o re. Il mio Dio ha mandato che cosa? Il suo angelo che ha chiuso la bocca dei leoni. Ed essi non mi hanno fatto nessun male. Questa è una storia fantastica, non è vero? Com'è che ha fatto Dio a proteggere Daniele mandando un angelo? O angeli, in questo caso, forse? Gli angeli di Dio sono impegnati a proteggere i credenti. Guardate a Seconda Re, capitolo 6. E credo che abbiamo già accennato questo passo all'inizio del nostro studio, ma guardatelo di nuovo, Seconda Re 6:8. Allora il re di Siria faceva guerra contro Israele, siamo qui al versetto 8, e in un consiglio che tenne con i suoi servitori disse: io porrò il mio campamento nel tale e tal luogo. Quindi, giusto per stabilire il contesto, c'era una guerra tra Israele e la Siria. Versetto 14, il re vi mandò cavalli, carri e numerosi soldati, i quali giunsero di notte e circondarono la città. Il servo dell'uomo di Dio, alzatosi di buon mattino, versetto 15, andò fuori e vide che un gran numero di soldati con cavalli e carri accerchiava la città. Il servo gli disse, e questo è Eliseo: ah, mio signore, come faremo? Guarda, ci siamo circondati dai nemici, i siriani ovviamente. E quelli rispose: non temere, perché quelli che sono con noi sono più numerosi di quelli che sono con loro. Il servo si grattò la testa e chiese: cosa? Ed Eliseo pregò e disse: Signore, ti prego, aprigli gli occhi perché veda. Ed il Signore aprì gli occhi del servo, che vide. E che cosa vide? A un tratto il monte pieno di cavalli e di carri di fuoco intorno a Eliseo. C'era un esercito intero, angelico, che li circondava. E sapete cosa fece quell'esercito angelico? Interessante, versetto 18. Mentre i siri scendevano verso Eliseo, questi pregò il Signore e disse: ti prego, acceca questa gente. Ed il Signore li accecò secondo la parola di Eliseo. Gli angeli vennero e li colpirono di cecità. Non so se lo fecero così come lo fecero a Sodoma, ma a quanto pare era una cosa che facevano spesso. E li accecarono tutti e poi li condussero tutti a Samaria, che era completamente fuori rotta. Li fecero marciare ciecamente come pietre verso la Samaria. E ancora una volta Dio liberò, Dio protesse il suo popolo. Voi potreste chiedere: ma invece nel Nuovo Testamento c'è una qualche illustrazione neotestamentare della protezione angelica verso il popolo di Dio? Sì, certamente, senza dubbio, nel 27° capitolo degli Atti. Ora, ve lo ricorderete da quando l'abbiamo studiato, è un capitolo fantastico. Paolo si trova in viaggio verso Roma, era su una nave, al versetto 14 di Atti 27 dice: ma poco dopo si scatenò giù dall'isola un vento impetuoso chiamato Euroaquilone, un vento temuto nel Mediterraneo, un vento nord-orientale, per così dire. La nave fu trascinata via e, non potendo resistere al vento, la lasciamo andare ed eravamo portati alla deriva. In altre parole, abbandonarono il timone e lasciarono che il vento prendesse il sopravvento sulla barca. Passati rapidamente sotto un'isoletta, passando al sud dell'isoletta chiamata Clauda, a stento potemmo impadronirci della scialuppa. In altre parole, temevano di perdere la scialuppa legata alla parte posteriore della barca e quindi si sforzarono per issarla per bene e la tempesta peggiorava. E dopo averla issata a bordo, finalmente ce l'avevamo fatta, utilizzavano dei mezzi di rinforzo cingendo la nave. Questo è quello che più comunemente è conosciuto come l'assicurare la barca con cavi di cince. Nel bel mezzo della tempesta gettavano delle corde attorno alla barca, fissandola ed assicurandola con l'intento di stringere letteralmente le tavole insieme in modo che l'intera barca non cadesse a pezzi. E temevano, dice il versetto 17, temevano di finire incagliati nelle sirti. E le Sirti era una sorta di cimitero di navi situato sulla costa nordafricana. Quindi, vedete, erano qui sulla parte settentrionale del Mediterraneo e questo vento nordorientale, l'Euroaquilone, il vento più temuto, si scatenò e li spinse verso il cimitero delle navi sulla costa settentrionale dell'Africa. Loro stavano cercando di non perdere il controllo completamente e quindi issarono le vele, letteralmente abbassarono gli ingranaggi, lasciarono il tutto e si fecero trasportare dal vento. Siccome eravamo sbattuti violentemente dalla tempesta, il giorno dopo cominciarono a gettare il carico. Cominciarono a buttare la roba in mare. Il terzo giorno, con le loro proprie mani, buttarono in mare l'attrezzatura della nave. Già da molti giorni non si vedevano né sole né stelle e sopra di noi infuriava una forte tempesta, sicché ogni speranza di scampare era ormai persa. Erano al buio, vero? Senza sole, senza stelle, e non c'era modo di poter navigare e, sospinti dalla tempesta, non avevano idea di cosa sarebbe successo e contro che cosa sarebbero andati a sbattere. Ora, dopo che furono rimasti per lungo tempo senza mangiare, questo è formidabile, Paolo si alzò in mezzo a loro e disse: uomini, bisognava darmi ascolto quando dissi di non fare questo. Ve l'avevo detto di non partire da Creta. Ora siete partiti e guardate un po' cosa è successo. Ora però vi esorto a stare di buon animo. Su con la vita, dice Paolo. perché non vi sarà perdita della vita per nessuno di voi, ma solo della nave. Ora, capite un po' che ne pensereste di questa notizia? Gente, tranquilli, nessuno negherà, perderemo solo la barca. Bene, e cosa faremo qui senza la barca? E allora pensavano, come fai a saperlo? Versetto 23, poiché cosa? Un angelo del Dio al quale appartengo e che io servo mi è apparso questa notte. E sapete cosa disse? Paolo, non temere. Bisogna che tu compaia davanti a Cesare ed ecco Dio ti ha dato tutti quelli che navigano con te. Sapete, nel mentre quella barchetta veniva spazzata via nel Mediterraneo dal vento, c'era un'intera legione di angeli che si aggrappavano a tutti e a tutto. Dio aveva mandato i suoi angeli. La storia incredibile continua mostrando come arrivarono in un luogo di sbarco meraviglioso, non potevano crederci. Invece di essere stati trasportati al sud, furono trasportati alla loro destinazione ed arrivarono e l'intera nave si disintegrò sugli scogli, tutti caddero nelle onde. E poco dopo, mentre iniziarono ad arrivare alla riva, controllarono ed ogni singola persona era presente, ma la nave era completamente distrutta, proprio come l'angelo aveva detto. Gli angeli di Dio si occuparono di proteggere il popolo di Dio. Una persona mi ha raccontato che una volta stava guidando sull'autostrada e all'improvviso era molto stanco e tutto in un tratto si svegliò di soprassalto e si ritrovò parcheggiato sul ciglio dell'autostrada. E la spiegazione era: non so come sia successo, mi sono addormentato al volante, l'ultima cosa che so è che stavo guidando nella corsia di sorpasso, poi mi sono ritrovato parcheggiato sul ciglio dell'autostrada. Vedete? Ci devono essere degli angeli. Il modo in cui alcuni di voi guidano, però, li mette certamente a dura prova. Non è il caso di dargli preoccupazioni inutili. Ma loro ci proteggono. Io ci penso spesso in riferimento a miei figli. E voi? Quando considero il fatto che Dio ha angeli al loro servizio, angeli che si occupano di loro, non mi preoccupo più di tanto, perché quegli angeli possono fare cose che io non potrei nemmeno fare se fossi presente. E se dovessi pensare a quell'esperienza che vi ho raccontato sull'aereo, non posso non pensare al fatto che molto probabilmente c'erano degli angeli sotto le ali dell'aereo ad assicurarsi che tutto andasse bene. Bene, andiamo ad un sesto pensiero, che è un po' la stessa cosa, ma ad un livello un po' diverso. Gli angeli sono anche a favore dei credenti e li liberano. Ovviamente non si tratta solo di prevenire i problemi, ma anche di tirarli fuori dai problemi, di liberarli. Amo la storia di Atti 5, una delle mie storie preferite in tutta la Bibbia. Perché è un'altra prova della cura di Dio verso il suo popolo. Quello che stava succedendo è che la chiesa primitiva stava predicando e stava crescendo e le guide giudaiche erano molto adirate con la chiesa. Nel versetto 17 vediamo che il sommo sacerdote, probabilmente Caifa, si alzò e tutti quelli che erano con lui, cioè la setta dei Sadducei, si alzarono, questi erano i benestanti, ed erano pieni di invidia. Ragazzi, erano davvero furiosi per la crescita di questa nuova setta, il cristianesimo. Erano davvero arrabbiati e misero le mani sopra gli apostoli. Ora, come ho già detto, non gli imposero le mani per ordinarli al ministero, credetemi. E misero le mani sopra gli apostoli e li gettarono nella prigione pubblica. Li buttarono in prigione, nella prigione pubblica che era per i criminali. Ora, ciò che mi piace di questo è il versetto successivo. Ma un angelo del Signore, di notte, aprì le porte della prigione e li fece uscire e disse: andate, presentatevi nel tempio ed annunziate al popolo tutte le parole di questa vita. Vedete, la cosa interessante è che i Sadducei erano quelli che negavano l'esistenza degli angeli. Ed è come se Dio stesse dicendo: prendetevi questo, Sadducei, mandò un angelo a liberarli, dopo che i Sadducei li imprigionarono. E questo è forte, dice: essi, udito ciò, entrarono sul fargiorno del tempio ed insegnavano. Ora, il sommo sacerdote, quelli che erano con lui, vennero, convocarono il Sinedrio e tutti gli anziani del popolo di Israele e mandarono alla prigione per far condurre davanti a loro gli apostoli. Non sapevano che erano già nel tempio a predicare. Ma le guardie che vi andarono non li trovarono alla prigione e tornarono, fecero il loro rapporto dicendo: la prigione l'abbiamo trovata chiusa con ogni diligenza. Era una bella prigione. Andammo lì ed era tutto chiuso. E le guardie in piedi davanti alle porte. Ragazzi, le guardie erano presenti e le serrature intatte. L'unico problema è che dentro non c'era nessuno. Come sono usciti? L'angelo li ha fatti uscire. Gli angeli di Dio sono coinvolti nella liberazione del suo popolo. È incredibile, no? Non potrai mai trovarti in una situazione dalla quale Dio non possa farti uscire se decidesse di farlo. Non è incredibile? E questo dovrebbe davvero incoraggiare i missionari. Andare in un posto dove potrebbe essere un po' timoroso e rendersi conto che se mai si dovesse trovare in qualche problema e Dio volesse liberarlo, gli angeli di Dio sarebbero direttamente ai suoi ordini per poterlo liberare. Ora qui vediamo Pietro in Atti 12, guardate qui, ed è di nuovo in prigione per aver predicato. Atti 12:5, vediamo che la persecuzione si aggravava, avevano già ucciso Giacomo, il fratello di Giovanni, e ora Pietro si trovava in prigione e la chiesa stava pregando. Versetto 6, il giorno in cui Erode voleva farlo comparire, Erode l'avrebbe portato fuori il giorno dopo e probabilmente l'avrebbe ucciso. Ma quella notte Pietro stava dormendo in mezzo a due soldati legato con due catene e le sentinelle davanti alla porta custodivano il carcere. Allora, pensateci su, si trova in una prigione di massima sicurezza, si trova dentro la prigione, fuori dalla sua cella ci sono delle sentinelle ed egli si trova incatenato da altre due guardie, una per braccio. Abbastanza sicuro, no? Guardate qui, ed ecco un angelo del Signore sopraggiunse ed una luce risplendette nella cella. L'angelo, battendo il fianco di Pietro, lo svegliò dicendo «Alzati, presto!» e le catene gli caddero dalle mani. E le due guardie erano completamente appisolate. L'angelo lo toccò, le catene caddero e gli disse «Vestiti e mettiti i sandali! Mettiti qualcosa addosso e mettiti le scarpe perché ce ne stiamo andando!» E Pietro fece così. Poi gli disse ancora «Mettiti il mantello e seguimi, vestiti ed andiamo!» Ed egli uscito, lo seguiva, non sapendo che era in realtà ciò che stava succedendo, per opera dell'angelo credeva infatti di avere una visione. Si aspettava di potersi svegliare da un momento all'altro e di trovarsi ancora incatenato alle guardie. Non aveva capito che era tutto vero. E poi dice, come ebbero oltrepassata la prima e la seconda guardia, giunsero alla porta di ferro che immette in città, la quale si aprì da sé davanti a loro. Uscirono e si inoltrarono per una strada e all'improvviso l'angelo si allontanò da lui. E Pietro, rientrato in sé, finalmente si rese conto che era veramente in mezzo alla strada e disse, oh, ora so di sicuro che il Signore ha mandato il suo angelo e mi ha, che cosa? Liberato dalla mano di Erode. E naturalmente da lì andò all'incontro di preghiera, nel quale stavano pregando per lui. E dopo aver bussato alla porta d'ingresso, loro vennero e dissero, non può essere, tu sei in prigione, chiusero la porta e lo lasciarono lì. Che fede, ragazzi. Vedete, uno dei ministeri degli angeli è la liberazione del popolo di Dio. Un parallelo moderno di questo tipo viene dall'esperienza di un cristiano indiano, un famoso cristiano indiano di nome Sundar Singh. È possibile che alcuni di voi abbiano letto la sua storia. Ma per ordine del Lama Capo, di una certa comunità tibetana, Sundar Singh fu gettato in un pozzo asciutto, al quale era stato messo un coperchio proprio per gettarci le persone dentro ed era stato sigillato e chiuso a chiave. Lì Sundar Singh fu lasciato a morire. Disse che c'erano molte ossa e persino della carne in decomposizione in fondo al pozzo, persone che erano state buttate lì per la stessa ragione. Ma la terza notte, dopo aver passato del tempo con Dio in preghiera, scrisse che sentì qualcuno aprire il coperchio. Una voce gli disse di afferrare una corda che era stata calata. Lo fece e fu felice di trovare un'asola in fondo alla corda in cui poteva mettere il piede perché il suo braccio si era rotto quando fu gettato nel pozzo. Fu tirato su con forza, il coperchio fu rimesso a posto e chiuso, e quando si guardò intorno nel buio per ringraziare il suo soccorritore, non c'era nessuno. Al mattino, Singh tornò nella città in cui era stato arrestato e rincominciò a predicare. La notizia ovviamente giunse rapidamente al capo Lama, che negò il fatto, visto che l'unica chiave era attaccata alla sua cintura. Com'è successo? Potrebbe essere stato uno degli angeli di Dio. In casi come questi vediamo la liberazione di Dio. Ed egli è molto attivo in questo. Pensate a quanto deve essere stato attivo nella vita di tutte quelle persone in Ebrei capitolo 11. Voglio dire, solo prendersi cura di quelle persone e liberare tutte quelle persone elencate, quegli eroi, Gedeone, Barak, Sansone, Jefta, Davide, Samuele, Pensate a quanto erano impegnati gli angeli in coloro che per fede sottomisero regni interi, operarono nella giustizia, ottennero promesse, fermarono la bocca dei leoni, placarono la violenza del fuoco, sfuggirono al filo della spada, eccetera, eccetera, eccetera. Pensate a come gli angeli hanno servito il popolo di Dio proteggendoli e liberandoli nel corso della storia. E sapete che gli angeli saranno attivi anche in futuro per proteggere il popolo di Dio? Durante il periodo di tempo noto come la tribolazione, dopo che il Signore porterà via la Chiesa, Dio prenderà 144.000 ebrei, secondo Apocalisse 7, 12.000 da ogni tribù, e li renderà tutti degli evangelisti. Tutto Israele sarà salvato, dice Romani 11, ma 144.000 di loro diventeranno degli evangelisti, che predicheranno il Vangelo. E per assicurarsi che nessuno li faccia del male, Apocalisse 7.1 dice questo. Dopo questo vidi quattro angeli che stavano in piedi ai quattro angoli della terra e trattenevano i quattro venti della terra perché non soffiassero sulla terra, né sopra il mare, né sugli angeli. Allora, guardate qui. Poi vidi un altro angelo che saliva dal sol levante, dall'est, il quale aveva il sigillo del Dio vivente e gridò a gran voce ai quattro angeli ai quali era stato concesso di danneggiare la terra ed il mare, dicendo: non danneggiate la terra, né il mare, né gli alberi, finché non abbiamo segnato sulla fronte con il sigillo i servi del nostro Dio. Qui vediamo un angelo che arriva e li sigilla. Sapete il perché? Affinché non fossero toccati, non fossero feriti e non ricevettero danni durante il tempo della tribolazione. Questi sono gli evangelisti di Dio, sono i missionari di Dio, ed il sigillo angelico li preserverà dalla morte per mano della bestia. È una sorta di segno di riconoscimento affinché gli angeli sappiano chi devono proteggere durante il massacro della tribolazione. Poco prima vi ho letto quello che disse Paolo citando quella designazione bellissima in Isaia 63:9 che descrive come gli angeli aiutarono la liberazione di Israele dall'Egitto in tutte le loro angosce. Amo questa. In tutte le loro angosce egli fu afflitto. Dio guardava giù ad Israele ed ogni volta che un israelita veniva picchiato con la frusta durante il processo della fabbricazione dei mattoni, Dio ne sentiva il dolore. Ogni volta che un israelita veniva colpito al volto e gettato a terra, Dio ne sentiva il dolore. In ogni loro afflizione egli era afflitto e l'angelo della sua presenza li salvò nel suo amore e nella sua benevolenza. Egli li redense, se li prese sulle spalle e li portò tutti i giorni del passato. Israele era in Egitto e Dio li amava e li coricò sulle sue stesse spalle e li trasportò mandando l'angelo della sua presenza, che non era altro che il Cristo incarnato, una teofania, e adesso li tira fuori. Dio libera sempre il suo popolo con i suoi angeli. Settimo, un settimo ministero che gli angeli offrono è che sono attivi nel rispondere alle preghiere. Ora voglio chiarire questo punto. Gli angeli non rispondono alle preghiere, non fanno altro che consegnare le risposte. Sono sempre attivi nel fornire risposte alle preghiere. Per esempio, vi ho appena letto Atti 12, l'angelo che liberò Pietro dalla prigione. In quel passo dice che la Chiesa stava pregando per Pietro e Dio mandò un angelo in risposta alle loro preghiere. In Daniele 9 c'è una cosa molto simile, una preghiera e poi Dio manda un angelo. In Daniele 10, di nuovo una preghiera e Dio manda un angelo. In Atti 12, la preghiera della Chiesa e Dio manda un angelo. E noi non preghiamo agli angeli perché gli angeli non hanno l'indipendenza di esercitare la propria volontà, sono solamente dei servitori, non danno ordini personali, non fanno quello che vogliono, si limitano ad obbedire a Dio e la preghiera che offriamo a Lui è l'unica che viene ascoltata. Ma è possibile che Dio mandi i suoi angeli in risposta alle nostre preghiere? E credo che non sarebbe sbagliato dire: Signore, ho bisogno dei tuoi angeli, potresti risparmiarne qualcuno e mandarli sulla mia strada per aiutarmi a risolvere questo problema? Dio rispose alle preghiere di Sundar Singh, che pregò per 3 notti, e molto probabilmente un angelo lo liberò. Quindi che cos'è che fanno gli angeli per i credenti? Osservano, rivelano la verità di Dio, guidano, provvedono, proteggono, consegnano e portano risposta alle preghiere. Lasciate che ve ne dica un'ultima. Un'altra cosa che gli angeli fanno per i credenti è prendersi cura di loro alla loro morte. Assistono la loro morte. L'abbiamo già accennato la settimana scorsa, non è vero? Quando muori, gli angeli sono molto impegnati. Il reverendo William Kendall morì il 1 febbraio 1858, proprio oggi, è l'anniversario della sua morte. Morì dicendo queste parole alla sua famiglia: il cielo è sceso sulla terra, vedo gli angeli, volano per tutta la casa. La signora Anna Crossen raccontò che le ultime parole di sua madre morente furono queste: «Oh Anna, vedo gli angeli. Non li vedi anche tu?» Una vecchia lettera che ho trovato recita così: «Mademoiselle Bernard è morta dopo molte sofferenze. La fine è stata molto serena e le sue ultime parole furono queste: vedo due angeli che stanno venendo a prendermi». Fine della citazione. È una cosa piuttosto interessante. È una cosa piuttosto incredibile. Andiamo a Luca 16, vediamo se le scritture ci danno ragione di credere a queste parole. Luca 16, versetto 19. C'era un uomo ricco che si vestiva di porpora e di bisso ed ogni giorno si divertiva splendidamente. Mangiava bene, era ricco. E c'era un mendicante chiamato Lazzaro che stava alla porta di lui, pieno di ulceri. Lazzaro era seduto alla porta del ricco e trasudava di ulceri. Era una persona piuttosto patetica, bramoso di sfamarsi con quello che cadeva dalla tavola, ovvero mangiava la spazzatura, si aggirava intorno alla porta del ricco per mangiare le sue immondizie. E perfino i cani venivano a leccargli le ulceri. Chiaramente questo è un personaggio ripugnante. Guardate il versetto 22. Avvenne che il povero morì. Ah, si potrebbe pensare, ah, sai che grande roba? Oh, certo, è meglio che credi che fosse una grande roba. Quello fu portato da chi? Dagli angeli nel seno di Abramo. Quell'uomo poteva non essere stato importante per nessuno in questo mondo, ma quando morì, Dio inviò i suoi angeli per portarlo nel seno di Abramo. Quindi, come abbiamo visto, gli angeli servono i credenti in questi modi. Che realtà fantastica sapere che gli angeli potenti svolgono il loro ministero a nostro favore. E anche in futuro continueranno a svolgere il loro ministero. Nei giorni a venire, durante il periodo della tribolazione, gli angeli serviranno i santi nella tribolazione. E i cristiani salvati e redenti durante il periodo della tribolazione conosceranno il ministero angelico. Quando Gesù ritornerà, dice in Matteo 24:31 che manderà i suoi angeli a raccogliere i suoi eletti. Quindi saranno gli angeli a radunare i santi, saranno gli angeli a radunare tutti i credenti. E durante il regno gli angeli ci serviranno di nuovo. Prima Corinzi 6, 2 e 3 dice che regneremo nel regno. E prima Corinzi 6, ve lo leggo, versetto 2. Non sapete che i santi giudicheranno il mondo? Versetto 3. Non sapete che giudicheremo gli angeli? Nel regno a venire noi regneremo con Cristo come coeredi e gli angeli ci serviranno. Gli angeli ci serviranno e gli angeli saranno soggetti a noi. Ci servono ora e ci serviranno in futuro. E come dovrebbe sentirsi un credente nei confronti degli angeli? Quale dovrebbe essere il nostro atteggiamento nei loro confronti? E innanzitutto dovremmo rispettarli. Dopotutto sono servi di Dio e sono santi. In secondo luogo dobbiamo apprezzarli. Non so voi, ma io li apprezzo più che mai sapendo quello che fanno. Tre, sento che dovremmo seguire il loro esempio perché adorano e servono Dio incessantemente senza mai prendere una pausa. Oh, ragazzi, sono un esempio bellissimo, non è vero? E nel mentre posso essere grato e riconoscente, posso sforzarmi a seguire il loro esempio, e devo anche aggiungere questo, non possiamo adorarli, perché quello sarebbe peccato. Gli angeli non vogliono la nostra adorazione. Ascoltatemi bene, gli angeli adorano Dio. Gli angeli adorano Dio, essi ci danno l'esempio stesso di adorare Dio. La scrittura proibisce l'adorazione degli angeli. Colossesi 2,18 dice: nessuno vi derubi a suo piacere del vostro premio, come un preteso di umiltà e di culto degli angeli. Non permettere che nessuno ti inganni ad adorare gli angeli. Perderesti la tua ricompensa. E sapete, gli angeli non vogliono la vostra adorazione. Non la vogliono affatto. In Apocalisse 19:10 Giovanni si prostrò ai piedi di un angelo per adorarlo, ma egli gli disse: guardati dal farlo! Alzati in piedi, Giovanni, io sono un servo come te e i tuoi fratelli, adora Dio! Quell'angelo sapeva bene. Gli angeli non vogliono l'adorazione. E poi di nuovo, io Giovanni, 22:8 di Apocalisse. Sono quello che ha udito e visto queste cose, e dopo averle viste ed udite, mi prostrai ai piedi dell'angelo che me le aveva mostrate per adorarlo. Ma egli disse: guardati dal farlo, Giovanni, alzati in piedi. Io sono un servo come te e come i tuoi fratelli, adora Dio. Giovanni lo fece due volte, e due volte gli dissero di non adorarli. E quindi gli angeli fanno tutto questo per noi, e cosa ci chiedono? Niente, assolutamente niente, se non che adoriamo Dio. Gli angeli sono solo un'estensione dell'amore di Dio, sono solo un'estensione della cura di Dio, sono solo un'estensione della potenza di Dio, un'estensione della grazia di Dio, un'estensione della provvidenza di Dio. Tutto qui. E Dio riceve la gloria. Dio è la gloria. Non adorate gli angeli, adorate Dio. E questo ci porta ad un'ultima categoria, brevemente. Gli angeli servono Dio, servono Cristo, servono i cristiani o i credenti, ed i non credenti. Cos'è che fanno per i non credenti? Come operano nei loro confronti? In un solo modo. Un modo in un solo modo. La Bibbia è chiara. Sono i giustizieri di Dio. Erano coinvolti nella distruzione disastrosa di Sodoma e Gomorra, con la città peccaminosa. Erano persino i giustizieri dei primogeniti, Esodo 12. In Seconda Re 19, un angelo solo uccise 185.000 non credenti assiri in risposta alla preghiera di Ezechia. Sono i giustizieri di Dio sui non credenti. In Atti capitolo 12 incontriamo un uomo di nome Erode, uno dei tanti Erode. Gli Erode erano una famiglia di re. Ma questo Erode era così orgoglioso di se stesso che istituì una giornata erodiana. Questo era il giorno nazionale di Erode, affinché lui fosse glorificato. Ed era molto scontento di ciò che stava accadendo a livello politico, e quindi c'era un po' di politica in tutto questo. Ma il versetto 21 dice: di fatto doveva essere il giorno della commemorazione di Cesare, di Claudio Cesare, ma lo tramutò nel giorno di Erode. E dice: nel giorno fissato Erode indossò l'abito regale porpora. E di fatto, se leggete Giuseppe, lo storico, scoprirete che era vestito d'argento, cioè aveva la veste reale di porpora, ma era ricoperta da una veste fatta d'argento vero. Insomma, si era vestito, ok? Si era vestito. E sedutosi sul trono, tenne loro un discorso pubblico. Era prontissimo. C'erano pianti su pianti lì nell'anfiteatro di Cesarea, in riva al mare, posto che esiste ancora oggi. C'erano pianti su pianti, applausi e grida di persone mentre aspettavano che Erode si alzasse e diede il suo discorso. E dice: il popolo acclamava voce di un dio e non di un uomo. Non è incredibile? Questo Erode è divino. Ma Dio non era felice della cosa. Ed in quell'istante un angelo del Signore lo colpì perché non aveva dato la gloria a Dio, e roso dai vermi morì. Deve essere stata una scena piuttosto drammatica. Dio mandò il suo angelo, lo colpì ed i vermi lo consumarono. Nella scrittura gli angeli si relazionano ai non credenti in un solo modo, come i loro giustizieri. Per esempio, venite un attimo con me ad Apocalisse, vi dispiacerebbe? Dal capitolo 6 fino al capitolo 19 gli angeli continuano a rivelarsi di nuovo e di nuovo e di nuovo e di nuovo come emissari di giudizio. Capitolo 8, per esempio, versetto 7, il primo suonò la tromba, e grandi ne fu come scolati con sangue furono scagliati sulla terra, un terzo della terra bruciò, un terzo degli alberi pure, ed ogni erba verde fu arsa, l'erba verde. Poi il secondo angelo suonò la tromba, ed una massa simile ad una grande montagna ardente fu gettata nel mare, ed un terzo del mare diventò sangue. Questa è una meteora gigante dal cielo che cadde, si schiantò ed inquinò le acque. Un terzo delle creature viventi che erano nel mare morì, un terzo delle navi andò distrutto, e poi il terzo angelo suonò la tromba. Versetto 10. E dal cielo cadde una grande stella ardente come una torcia che piombò nell'acqua fresca e la contaminò, e a causa della contaminazione molti morirono. Quando il quarto angelo suonò la tromba fu colpito un terzo del sole, della luna e delle stelle. Sapete cosa succederà? Il calendario intero sarà smantellato, le stagioni, le maree, tutto, caos totale. E poi di nuovo l'angelo disse: se pensate che questo sia brutto, nel versetto 13, volando come un'aquila disse a gran voce: guai, guai, guai per le altre tre trombe che gli angeli stavano per suonare. Nel capitolo 9 poi il quinto angelo suonò la tromba e Dio vide un astro che era caduto dal cielo sulla terra, e a lui fu data la chiave del pozzo dell'abisso, e da lì uscirono tutti i demoni, e così via. E continua così, e gli angeli compiono atti di giudizio e conquistano la terra dalla mano degli empi, un giudizio terribile Terribile. Poi nel capitolo 16 c'è il dispiegamento delle coppie dell'ira, mentre gli angeli riversano la fase finale del giudizio che colpì con gran dolore. Dice: l'angelo versò la sua coppa ed un'ulcera maligna e dolorosa, 16:2, colpì gli uomini. Un altro angelo riversò una coppa ed il mare divenne come il sangue di un uomo morto ed ogni essere vivente nel mare morì. Un terzo angelo versò la sua coppa, nel versetto 4, nei fiumi e nelle sorgenti, e le acque divennero sangue, e così via. Il quarto angelo versò nel versetto 8 sul sole, e al sole fu concesso di bruciare gli uomini con il fuoco. Ed il quinto angelo versò la sua coppa e gli uomini si morderono la lingua per il dolore. Piaghe, si verificheranno cose fisicamente terribili e la narrazione continua così. Vedete? Gli angeli sono gli strumenti del giudizio di Dio sugli empi. In Seconda Tessalonicesi, capitolo 1, versetto 7, dice questo: a voi che siete afflitti, riposo con noi. I cristiani possono riposarsi, ma ascoltate il resto. Quando il Signore Gesù apparirà dal cielo con gli angeli della sua potenza, a far che? In un fuoco fiammeggiante per far vendetta di coloro che non conoscono Dio e di coloro che non ubbidiscono al Vangelo del nostro Signore Gesù, essi saranno puniti di eterna rovina, respinti dalla presenza del Signore e dalla gloria della sua potenza. Sta per arrivare un giorno in cui Gesù Cristo si manifesterà dal cielo con i suoi angeli potenti in un fuoco fiammeggiante per fare vendetta nei confronti dei non credenti. Dunque, gli angeli sono gli strumenti dell'ira di Dio e del suo giudizio. Gli angeli non guidano i non credenti, non li proteggono, non li liberano, non vegliano su di loro. Alla morte non li consegneranno alla presenza di Dio. Non li liberano esaudendo le preghiere. Tutto quello che fanno non è nient'altro che aspettare al momento in cui saranno inviati a giudicare. In Matteo 13:41 il Figlio dell'uomo manderà i suoi angeli che raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali e tutti quelli che commettono l'iniquità e li getteranno nella fornace ardente. Lì sarà il pianto e lo stridor dei denti. Questo è quello che fanno gli angeli. Sono i giustizieri di Dio sugli empi, coloro che rifiutano l'adorabile Signore Gesù Cristo. In Matteo capitolo 25 versetto 41. Allora dirà anche a quelli della sua sinistra, cioè ai non credenti: andate via da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli. E passeranno la loro eternità con gli angeli caduti, quelli che si sono ribellati contro Dio. E questo giudizio sarà eseguito, secondo il versetto 31, dal Figlio dell'uomo e da tutti i suoi angeli santi. E li vediamo di nuovo come giustizieri, esecutori. È tragico pensare alle opzioni che si hanno. O si riceve il ministero degli angeli, che è dato ai credenti, o il ministero degli angeli per i non credenti. Prima o poi tutti riceveranno l'attenzione degli angeli, è proprio così. Ed ognuno di noi può scegliere quale: l'attenzione, la cura o l'esecuzione. Se vi schierate dalla parte di Gesù Cristo e credete in Lui e lo ricevete come vostro Salvatore, gli angeli vi sorveglieranno, vi riveleranno, vi guideranno, vi proteggeranno, provvederanno per voi, risponderanno alle vostre preghiere e vi porteranno in cielo. Però se scegliete di rifiutare Gesù Cristo, vi getteranno all'inferno. Sono i giustizieri di Dio. Potremmo dire, se gli angeli potessero scegliere, cosa preferirebbero? Penso questo sia semplice. Guardate a Luca 15. Non credo che agli angeli piaccia affatto il ministero del giudizio. Ascoltate a Luca 15:8. Oppure, qual è la donna che se ha 10 dramme e ne perde una, non accende un lume e non spazza la casa e non cerca con cura finché non la trova? A quale donna non la cercherebbe? E quando l'ha trovata, chiama le amiche e le vicine dicendo: rallegratevi con me perché ho ritrovato la dramma che avevo perduta. Così, allo stesso modo, versetto 10, fate attenzione, vi dico, v'è gioia davanti a chi? Agli angeli di Dio, per che cosa? Per un solo peccatore che si ravvede. Cosa preferirebbero gli angeli? Preferirebbero prendersi cura di voi o di essere il vostro boia? È facile. C'è gioia alla presenza degli angeli di Dio per un peccatore che si ravvede. Preghiamo. Padre, in poco tempo abbiamo visto così tanto in questo studio da aprire i nostri cuori, la nostra comprensione a questa dimensione particolare della tua cura verso di noi. E quanto ti siamo grati, Signore. Quanto siamo entusiasti del fatto che hai mandato i tuoi angeli a nostro favore. Allo stesso tempo, Signore, siamo molto, molto consapevoli del fatto che ci sono persone che non conoscono e che non stanno sperimentando quel ministero meraviglioso dei tuoi angeli. Quel ministero che viene dato a coloro che sono tuoi figli. E l'unica cosa che sperimenteranno veramente sarà il terrore ed il giudizio che gli angeli porteranno nel giorno dell'esecuzione. Padre, preghiamo che questa sera non ci sia nessuno in mezzo a noi che non abbia aperto il suo cuore a Gesù Cristo, che non abbia riconosciuto Gesù come Signore e Salvatore affinché gli angeli siano inviati immediatamente a prendersi cura di lui o di lei. Preghiamo che questa sera ci sia gioia alla presenza dei tuoi angeli grazie al ravvedimento di un qualche peccatore che si converte a Cristo. Siamo così grati, Padre, che la tua grazia meravigliosa ci ha permesso di evitare l'esecuzione degli angeli e di godere delle loro cure. Preghiamo che nessuno se ne vada questa sera senza aver sperimentato in prima persona quell'amore, quel perdono e quella salvezza che tu solo puoi dare e la promessa di quella cura che il tuo corpo celeste ci riserva. Benedicici mentre finiamo questa sera e mentre condividiamo del tempo insieme in questi pochi momenti che ci restano nel nome di Cristo. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.